gesto e parole in effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci qua, ciao a tutti e a tutte, questa è Radio Wombat, noi siamo la trasmissione della stampa rassegnata. Un caloroso benvenuto, ancora una delle prime puntate di quest'anno del 2022. Chi ci conosce sa già più o meno cosa si aspetta dalla nostra trasmissione, chi non ci conosce, lo dico sempre, un brevissimo sintetico biglietto da visita. Qui guardiamo la cronaca locale sui giornali che ancora la fanno, che sono il Corriere, la Repubblica e la Nazione, per fare critica e polemica quando ne abbiamo voglia, siamo più in forma, e quando invece ci riesce far parlare anche dai nostri microfoni qualche realtà che poi possono essere singoli o collettivi, questo è da vedere di volta in volta, che sono d'altronde in conflitto sui nostri territori, nella nostra area metropolitana fiorentina. Il saluto appunto ve l'ho fatto, la nostra trasmissione non ha un campo tematico ben preciso, ma inevitabilmente ci occupiamo per quanto è possibile di quello che succede nella città, e spesso e volentieri l'occhio ci cade sulle notizie che hanno a che fare sulle trasformazioni urbane e urbanistiche, non tanto per una passione specifica di chi conduce la trasmissione, cioè io, ma proprio perché hanno una rilevanza, crediamo, senza ombra di dubbio rilevabile, insomma, a chiunque, proprio perché si tratta di una città dal patrimonio immobiliare, dal patrimonio artistico, architettonico, davvero incredibile, forse un unicum veramente su tutto il pianeta Terra, e che su questo patrimonio vivono di rendita propriamente detta, insomma di rendita fondiaria, tantissimi operatori e player immobiliari, e quindi queste trasformazioni urbane e urbanistiche ci riguardano a più livelli, costituendo uno degli asset strategici del capitale e del capitalismo non solo nostrano, perché appunto di questi player spesso abbiamo a che fare con multinazionali, con fondi di investimento, insomma player che giocano su tutto il pianeta senza distinzioni di sorta tra un investimento e un altro, purché dal loro punto di vista sia in qualche modo profittevole. Ed evidentemente fino a qui la città di Firenze ha offerto occasioni di guadagno non da poco. Oggi si comincia con una notizia che compare sul Corriere Fiorentino il 7 di gennaio, la prendo appunto da qui, è solo il Corriere che la mette perché non è propriamente un fatto di cronaca, è in qualche modo, diciamo, un aggiornamento su un immobile, e per alcune di voi probabilmente sarà, come è per me, in parte anche un tuffo nel passato, perché si parla del Il Destino in stallo di Monte Oliveto. Unica certezza, gli alloggi di lusso. Lucchetti e una colonia di gatti, la ristrutturazione del complesso del 1300 è bloccata per l'appunto. Lo ricordo, ma lo ricorderà anche l'articolo, che la struttura, quindi Monte Oliveto, si parla di questo ex ospedale militare dismesso dalla fine degli anni 90, non ricordo se è 90, sì, lo dice subito, è il 97, che era stato appunto occupato nei primi anni del 2000, è stato occupato dal movimento di lotta per la casa per almeno un decennio, fino allo sgombero del 2014, sgombero avvenuto nello specifico sotto il mandato da sindaco di Dario Nardella, ma che si è trascinato per un paio d'anni, come spesso avveniva storicamente, diciamo così, lo metto al passato perché ultimamente stiamo purtroppo vedendo sgomberi immediati, quindi una politica dell'ordine pubblico che ha, diciamo, cambiato registro negli ultimi anni, appunto, quindi sgomberi più rapidi, ma storicamente, insomma, le minacce di sgombero erano abbastanza dilatate nel tempo, duravano per un po', avevano un effetto anche quello un po' di svuotare le strutture, mettendo appunto gli occupanti con le spalle al muro di fronte al destino segnato dello sgombro della struttura. Quindi in qualche modo si trattava, sto parlando ovviamente di strutture che avevano un'occupazione, una finalità abitativa, nelle quali non era raro che si trovassero anche dei progetti sociali. Per esempio a Monte Oliveto, in molti, credo, e in molte potrebbero ricordare la pizzeria, che era diventato un luogo di socialità, anche gestito dagli occupanti, ma nello stesso tempo da un gruppo di affinità all'interno dell'occupazione o comunque del movimento, e che però era anche, offriva un luogo e un momento di socialità che si allargava a quelli che erano compagni, le compagne, militanti, i simpatizzanti di quelli che erano i tessuti dell'autoorganizzazione più largamente intesi della città. Quindi ecco, però il grosso e lo scopo principale dell'occupazione era quello abitativo, per cui le minacce di sgombero servivano anche a arrivare e poi effettivamente al momento dello sgombero con meno persone e in qualche modo a gestire il problema. Gestione che è ovviamente discutibile, ma che così è stata per molto tempo. Insomma, è stato Dario Nardella, stavo dicendo, a eseguire lo sgombero, ma la polemica e le minacce e le paginate di giornale, le accuse, le trasmissioni TV che hanno fatto cercato lo scandalo, il sensazionalismo, la notizia su il degrado portato dai poveri in quelle zone della città che invece sono sopraelevate, perché si parla appunto di una zona assolutamente bene della città, e le abbiamo viste e in qualche modo le ricordiamo chi ha attraversato quella fase. Chi non l'avesse attraversata, per curiosità, può usare la memoria della rete, digitare Monte Oliveto, sgombero, occupazione, e si ritroverà precipitato in quella fase politica di questa città che ormai va a compiere quasi un decennio, perché appunto 2014 lo sgombero, siamo nel 2022, le prime polemiche cominciano intorno al 2012-2013, e si può, se vuole, diciamo, divertire, se così si può dire, a riguardare quello che veniva prodotto da Fratelli d'Italia, che però nello stesso tempo veniva confermato e spesso rafforzato anche dallo stesso Partito Democratico, e questo è secondo me un piccolo ma efficace contributo alla comprensione del presente, guardandoci un pochino più indietro, semplicemente con lo specchietto retrovisore, per ricordare che la falsa opposizione tra destra e sinistra, che oggi è conclamata, insomma, dal governo Draghi, dove sostanzialmente convivono pacificamente tutti, avendo ricreato una sorta di pentapartito, per chi lo ricorda, insomma, nello stesso tempo a comprendere il presente, perché è una falsa opposizione che c'è da non pochi anni e sicuramente un decennio fa era già ben rodata e ben avviata. Uno diceva una cosa, quell'altro la radicalizzava, oppure uno diceva una cosa e quell'altro la smorzava, ma il segno delle dichiarazioni e gli obiettivi finali erano esattamente gli stessi, come infatti erano l'obiettivo esattamente lo stesso, quello di togliere il degrado dalla struttura di Monte Oliveto per riportare a un nuovo fasto questo ospedale militare, struttura sicuramente di pregio dal punto di vista architettonico e anche e forse soprattutto dal punto di vista della sua posizione della città, che si erge su un colle permettendo, insomma, delle viste e delle e di godere di un paesaggio in maniera se non unica, perché appunto Firenze è piena di strutture di un pregio eccezionale ma sicuramente significativo. E però appunto, come dicevo, guardando subito l'articolo, il destino è stallo, e quindi tutta questa corsa e tutto questo accanimento contro il degrado prodotto dagli occupanti un decennio dopo in fondo è sempre lì. Lo abbiamo visto succedere veramente tante volte. Quante volte si corre a sgomberare perché non si può tollerare una situazione o un'altra, perché sembra che il progetto sia già pronto a partire, e poi invece gli stabili restano come erano e i problemi, insomma, restano sul tappeto e sul piatto. L'articolo è un po' melenso dal mio punto di vista, però lo vado a leggere perché appunto ci offre qualche spunto in più. Gli unici inquilini sono i gatti della colonia felina comunale, che si godono il sole e il silenzio, attorno ai cartelli nuovi come i lucchetti e le catene, che avvisano zona militare, divieto di accesso, pericolo di crollo, strutture instabili, rischio infortuni. Il panorama attorno è stupendo, come la vista sulla città. Siamo a Monte Oliveto, davanti alla grande struttura del Ministero della Difesa, all'ospedale per malattie infettive, dismesso nel lontano 97, da decenni chiuso e inutilizzato. Uno dei buchi neri in cerca di futuro, anche se la destinazione residenziale è stata già decisa. Buchi neri, messo tra virgolette, per chi non avesse l'abitudine malsana, direi, di seguire le dichiarazioni del sindaco Nardella, questa dicitura di buchi neri sta diventando, diciamo, un po' così, ora senza esagerare, però un po' virale, perché è una dei refrain con cui Nardella definisce l'operato della sua giunta, che avrebbe, secondo lui, come obiettivo e secondo lui come mandato da parte dei cittadini che lo hanno eletto, quello di eliminare ogni buco nero dalla città, trovandone una nuova destinazione d'uso. Prima di tutto, appunto, questo mandato e questa missione della giunta è discutibile che sia proprio questa. E poi, anche ammesso e non concesso che i cittadini volessero eliminare i buchi neri, cioè quelle aree dismesse per una ragione o per un'altra, un ex produttivo che non produce più, o un ex ospedale o un ex caserma che non ha più senso, appunto, col passaggio e con la fine della leva obbligatoria, ammesso e non concesso che il mandato sia quello di eliminarli e trovarne una nuova struttura, una nuova destinazione d'uso, qui in discussione non è tanto il fatto che gli si trovi una nuova destinazione d'uso che avevano trovato anche gli occupanti perché ci stavano vivendo, ma si discute del fatto che la destinazione d'uso è sempre e ricorrentemente a scopo alberghiero, turistico o comunque in un indotto di classe ben segnato, quindi anche qui si parla di alloggi di lusso. Vado avanti con l'articolo. Il grande complesso del monastero benedettino, fondato nel 1337, dopo aste andate deserte, dopo un'occupazione durata un decennio, vado a stringere perché ne abbiamo già parlato, tutto bloccato dal contenzioso tra demanio e società acquirente, mentre la vicina chiesa di San Bartolomeo è viva. Ci sono battesimi, matrimoni, ritiri spirituali ed è affidata agli olivetani della Basilica di San Miniato, il cui abate, Bernardo Gianni, ha recentemente contestato la destinazione al resort di lusso di Costa San Giorgio, quella a case private di Monte Oliveto e la vendita del convitto della calza da parte dell'arcidiocesi fiorentina ad un gruppo privato. Quindi Bernardo Gianni si è aggiunto alle voci di protesta che da anni mettono in evidenza appunto l'operato di questa giunta, che consegna, come stavo dicendo, e Bernardo Gianni lo conferma, la destinazione ad uso di classe o a finalità di lusso di gran parte degli immobili di pregio della città, pubblici o privati che siano. Ovviamente Nardella si rivolge in maniera diversa ai comitati, ai quali ha diretto delle vere e proprie offese infamanti nei passaggi che hanno visto protagonista la popolazione, la cittadinanza protestare anche in sedi istituzionali, cioè nel consiglio di quartiere aperto che si è svolto rispetto alla trasformazione della caserma di Costa San Giorgio. Ne abbiamo parlato anche noi e anche questa trasmissione, chi vuole può riascoltarsi il podcast cercando Costa San Giorgio e gli arriverà le trasmissioni in cui ne abbiamo parlato. E si è rivolto invece Nardella in maniera diversa a Bernardo Gianni, dicendogli un po': cerca di non farti troppo convincere da questa gente che è di malaffare, rivolgendosi appunto ai comitati. Comunque Bernardo Gianni segna un punto, direi, a nostro favore in un'immaginaria contesa con il sindaco e la giunta sulla destinazione d'uso di questi immobili. Raggiungibile solo da un'erta e stretta strada di origine medievale, tant'è che c'è un senso unico per salire ed uno per scendere, perché non c'è lo spazio tra i muri per far scambiare due auto. L'ospedale è stato dismesso alla fine degli anni 90 e la svolta è arrivata nel 2017, quando all'interno dell'intesa quadro tra Comune di Firenze ed Agenzia del Demanio per riqualificare 16 edifici militari, al complesso di Monte Oliveto fu assegnata la destinazione residenziale. Quindi lo sgombero c'è stato nel 2014, lo ricordo, ma la svolta solo nel 2017, quindi ancora una conferma che poi dallo sgombero al progetto e alla nuova destinazione d'uso ci sarebbe stato ancora del tempo, e che quindi hanno voluto correre senza neanche bisogno di farlo, e comunque ancora siamo qui. Un'intesa importantissima, quella appunto tra il Comune di Firenze e l'Agenzia del Demanio, non solo per il numero, l'estensione e la storicità degli edifici coinvolti, ma perché ha permesso a Palazzo Vecchio di avere Forte Belvedere e l'ex caserma dei Lupi di Toscana, dove nascerà un nuovo quartiere con anche case a prezzo calmierato. Questo mi sembra che il giornalista lo voglia mettere, per metterci qualcosa di buono, come dire, fanno anche qualcosa di buono, ci sarà anche case a prezzo calmierato, anche di questo abbiamo parlato, chi vuole lo ricerca, stampa rassegnata Lupi di Toscana e ritrova la lettura di quegli articoli usciti in quel momento, che coinvolga anche Costa San Giorgio e la sua destinazione al resort di lusso, o la caserma Cavalli diventata un hub di innovazione startup e la caserma De Luce diventata sede della polizia. Ancora oggi tutto è fermo. Palazzo Vecchio, che in primavera con l'assessore all'urbanistica Del Re ha lanciato l'allarme sulle condizioni del complesso ex militare, aspetta di capire che accadrà, ma lo stato di degrado dell'immobile sembra essere stato arrestato. Le facciate sono sostanzialmente integre, anche se mancano i vetri ad alcune finestre, i tetti sono stati messi in sicurezza, dicono i residenti, i lucchetti nuovi indicano che qualcuno si prende cura del bene, anche se nel parco erba ed arbusti sono alti, nessuno sa quando lo stallo si sbloccherà. Uniche certezze: serviranno 20-30 milioni per riqualificare il grande complesso, tenendo conto anche dei vincoli della soprintendenza. Saranno realizzati appartamenti di lusso ad uso dei privati, quindi non ci sarà alcuna funzione pubblica. Gli inquilini vi godranno di un affaccio unico e della quiete, ma dovranno fare i conti con i problemi di accessibilità del colle. Intanto i gatti passeggiano nel parco indifferenti. Ora, noi invece non siamo affatto indifferenti come i gatti. Questi racconti, insomma, ci fanno abbastanza innervosire, perché appunto si consegna un altro pezzo della città ad un uso speculativo. Ci saranno quindi appartamenti di lusso, si parla, dice, ci serviranno 20-30 milioni per riqualificare il grande complesso. Sì, ma 20-30 milioni serviranno per riqualificarlo ad uso di alloggi di lusso. Se ci fosse stato una ristrutturazione per un uso sociale alternativo di altro tipo, o anche di alloggi a prezzo calmierato, e probabilmente anche la ristrutturazione sarebbe costata meno, tenendo conto, come ho detto, che per anni, per un decennio, ci hanno vissuto certamente in condizioni non invidiabili gli occupanti della lotta per la casa, ma sicuramente dimostravano che la struttura non è da ristrutturare perché sta cadendo, ma va ristrutturata perché per renderla insomma, per migliorare le condizioni degli alloggi e ricavarne una vita che sia degna e migliore di quella che veniva fatta, ma che debba essere destinato al lusso e che si debbano spendere questi soldi per farne alloggi di lusso, questo non è affatto detto. Il destino non è scritto, e quello che diciamo ovviamente va nella direzione di un ripensamento della destinazione d'uso di questi immobili, che certamente sono di pregio, ognuno ormai è storia, chiunque di noi passi per la città o si trovi a discutere di queste cose sa che quando si parla di alcune aree della città sono aree di pregio, e figuriamoci se potranno mai essere accessibili ai poveracci come noi. E invece si dovrebbe, credo, proprio ripensare questo tipo di assetto della città, che continua a mandare le classi popolari sempre più distanti dal centro storico, per poi nello stesso tempo essere il luogo del lavoro, quindi insomma con ricadute sulla vita di ognuno di noi in tempi di vita sottratti, perché si passano negli spostamenti, che sia nel traffico o che si siano i collegamenti pubblici, anche se sempre più rari, ma sicuramente c'è un problema sia di costi, sia di dignità della vita collettiva, sia ricadute ambientali in termini di traffico, di inquinamento, di emissioni, e credo che lo stiamo pagando senza ombra di dubbio. L'articolo era questo. penso che ci possiamo fermare. Farei una prima pausa musicale per andare a sfogliare altri articoli tra un po'. Musica.
Ogni goccia batte il tempo che passa, dalle nubi cala il regno dell'acqua, da stallanda sale un miasma di nafta, quando impatta, tic tac tic tac. Piove da sempre che sembra si sciolga il cielo, che sembra che i grattacieli si pieghino sotto il peso, le ciminiere disegnino col veleno, da paia sopra i quartieri un universo parallelo e nero. Pioggia che crolla, che gronda sopra gli uomini, la folla degli loti devoti del nuovo Zeus, Zeus. Pioggia che sfonda, che affoga la megalopoli, la fogna presso borghi tra topi e le luci al neon. E quando l'acqua cala in massa e s'abbatte sulla città bassa, la spazza e la porta via, scende ferata quando assalta ed attacca, ed innaffia carcasse i palazzi di Sant'Elia. E vari fumi, male acume fra i rifiuti, quando batte su ogni cranio richiama dentro ai rifugi, quando scende giù combatte ed impatta sopra ogni placca, poi ogni battito un affatto da parto di nuove nuvole. In ogni pozza di melma un riflesso che sembra rifletta una fetta di cielo oceano di lotta. Ogni goccia una webcam, la pioggia che attenta controlla la terra, è un immenso panopticon. Schiene curve dei devoti di pluvio, senti i cori poi le voci del culto, nuovi modi del controllo del tutto, tu senti l'urlo poi l'urto. Batte forte questa pioggia che scende, sopra la calotta c'è Pepe Drain, nuovi esperimenti per Black Raven, con tutti gli elementi di Mendeleev. Basta questa pioggia che pende, crolla sulla folla sta Pepe Drain, la città che foga sta Pepe Drain Land. Black Rain.
Noi scappavamo solcando i torrenti, lunghi tragitti dei venti, saltando i corpi come nell'alba dei morti viventi. Solo tritoni e tridenti, come tifoni stridenti, come tiponi di nenzi buoni, un po' come di venti. Solo i perdenti sanno quanto pesa una sconfitta, la pioggia cale ad ogni casa qui una palafitta. Le madri guardano i bambini in vita, donna Lita, la storia della terra ancora non è stata scritta. L'odore acido, placido, dentro un tacito freddo, che per sentirsi un po' peggio basta guardarsi all'interno. Multicoscienze che sbattono e mi combattono dentro, dopo una goccia alla volta si buca un cuore in cemento. Si spande forte il lamento, le grida un gelo che c'era, silenzio sotto le vesti, tamburo sulla visiera, gruppi che coprono il cielo toccando anche l'esosfera, trafitti da spilli fitti, scendeva giù dolce nero.
Batte forte questa pioggia che scende, sopra la calotta c'è Pepe Drain, nuovi esperimenti per Black Raven, con tutti gli elementi. Basta questa pioggia che pende, crolla sulla folla sta Pepe Drain, la città che foga sta Pepe Drain Land. Black Rain.
Questa techno, madre è una madonna a frattoni, butta tutti i vecchi salmi, punta le armi ai padroni. Vedo cieli annuvolati, alieni sopra dei troni, come teatri di ologrammi che programmi nei droni. Io contemplo veramente solo questi elettroni, che contemporaneamente sono in due posizioni. Tra miraggi di silicio, un alveare più grigio, rende un larvale stato di coscienza quasi un prestigio. Tra prodigio, magia e biotecnologia, è tutta una strategia dell'io, memoria come almanacco della follia, anarcomitologia, antica storia d'amore che c'è tra aracno e fobia. Ali d'arpia per il rito che incide, non c'è calligrafia, solo il ritmo in cui digiti cambierei Dio, come Adamo dall'incipite gli affreschi si sciolgono e si toccano gli indici. Belli che fiabe di una guerra tra le stelle in mezzo all'ande, deserti che il sole ci sta contro poi ci inondano, feti geocentriche, androidi si addormentano ma contano, pecore elettriche, eccole, simulacri delle cose autentiche, limiti come architravi su colonne d'Ercole, endgame, microcamere, il mio dito medio in questo bel frame, ora che si fotta questa Black Rain.
Riprendiamo il microfono, sempre Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata. Se siete arrivati solo adesso, abbiamo parlato in apertura di trasmissione di Monteoliveto, storico immobile dismesso poi occupato, che dovrebbe essere destinato, tanto per cambiare, dall'amministrazione comunale ad ospitare alloggi di lusso. Continuiamo a guardare i giornali, o forse è meglio dire riprendiamo, visto che avevamo guardato solo un articolo estratto dal Corriere. E questa settimana, che è appena passata, d'altronde la nostra trasmissione funziona così, ci prendiamo sempre un po' di tempo per guardare i giornali, quindi l'inizio della settimana con lunedì 10 di gennaio, quando praticamente tutti i giornali che fanno cronaca mettono in evidenza, ma questo è stato un elemento che ha caratterizzato anche le cronache nazionali, a dire il vero, la questione dei contagi, la questione della riapertura delle scuole. Per quanto riguarda la città di Firenze, nel suo specifico mi piacerebbe, diciamo, mettere un po' l'attenzione su quelli che sono i toni della comunicazione mediatica per quanto riguarda la scuola, in evidente contrapposizione con quelli che invece sono i toni per la riapertura di Pitti, della, insomma, famosa mostra di Pitti, Pitti Immagine Uomo, che appunto va riaprendo, o meglio, insomma, si è già tenuta praticamente quando esce la trasmissione, ma che comincia con lunedì a scaldare appunto i motori, e quindi sui giornali va in scena, dal mio umile punto di vista e di osservazione, una forte contrapposizione tra quelli che sono i toni assolutamente allarmistici legati alla riapertura delle scuole rispetto appunto a Pitti. La Nazione di lunedì 10 di gennaio apre con scuole, sale l'ansia da riapertura, i dati fanno paura, fra i 5 e gli 11 anni i contagi erano crollati anche di 10 punti percentuali durante le vacanze, la sanità trema, in isolamento il 20% del personale di alcuni reparti, 100.000 infetti in 7 giorni. Questo è l'articolo di apertura, poi ovviamente ce ne sono altri, ma guardo principalmente questo. Crollato il contagio nella fascia 5-11, la Toscana si avvicina alla zona arancione. Prima protesta delle coccarde gialle, i medici di famiglia, noi lasciati soli, appello alla politica, la burocrazia ci opprime, difficile occuparsi di chi sta male. Segue poi i trasporti, perché ormai è un pacchetto completo quello di trasporti e scuola, quindi dopo la scuola trasporti, trasporti alla prova del fuoco, ecco le corse che saltano oggi. Autolinee Toscane non nasconde le difficoltà, facciamo di tutto per garantire il servizio essenziale. A Firenze nella sola rete urbana mancano 238 autisti, massima attenzione per le linee scolastiche. Disagi da Omicron anche per i treni, è la spalletta a destra, insomma, di questo articolo che occupava invece il centro della pagina. Poi c'è un passaggio sulla fabbrica a Marradi, anche questo è un tema sicuramente importante, mi riprometto di andarlo a riprendere e approfondire. E invece la fortezza si prepara al ritorno di Pitti, insomma viene già un po' di prurito, perché sembra che tutto il resto non funzioni e invece la fortezza si prepara al ritorno di Pitti, quindi con la scuola sale l'ansia, la fortezza si prepara. L'immagine è quella di un agente di polizia municipale che guarda scorrere le automobili, è probabilmente, anzi direi che per i modelli di automobile che sfilano è una delle peggiori riciclaggio di immagini che la Nazione non si vergogna di fare mai, quindi sarà un'immagine di repertorio chissà di quanti anni fa. Raffica di provvedimenti sulla viabilità in vista dell'avvio della rassegna da domani, bus, parcheggi, divieti, tutto quello che c'è da sapere, perché evidentemente, insomma, qui c'è una grande prova di organizzazione che dall'altra parte, cioè su, per quanto riguarda le scuole, per quanto riguarda il trasporto pubblico, evidentemente non c'è proprio. L'articolo su Pitti, anche la moda si interroga sull'uomo in pandemia, edizione numero 101 con 600 marchi per la rassegna sullo stile maschile. A Firenze torna a farsi vedere la voglia di riprendere la partita dell'eleganza. Ecco questa retorica che appunto fa, secondo me, immediatamente a pugni per chi avesse sfogliato il giornale con quello che si è messo in evidenza prima, di là carenze, di là insufficienza, di là difficoltà, di là ansia, da quest'altra parte voglia di riprendere e si prepara. Non poi manca appunto l'occhiellino della vergogna, perché la cena di gala a Villa Favard, solo da 6 e distanziamento alla cena di gala offerta dalla presidenza del centro di Firenze per la moda Antonella Manzi, per 109 persone stasera a Villa Favard, sede di Polimoda. Massima sicurezza con la professionalità di quello e quell'altro, lasciamo perdere i nomi, non ci interessano, ci si toglierà la mascherina solo a tavola e tutti col Super Green Pass e il tampone. Nei piatti d'oro di Ginori, risotto mantecato al pecorino e zucca gialla, stracotto al brasato di manzo col rosso di Montalcino, tortina al cuore morbido di cioccolato. Insomma, La Nazione è un giornale fatto così, ci doveva mettere il menù anche per farci venire, diciamo, l'acquolina, o per aumentare il disprezzo per coloro che si toglieranno pure la mascherina, mentre ricordiamo che nelle scuole elementari si sta ancora e sempre con il distanziamento al banco, con le mascherine fino alle 8 ore per chi fa il tempo pieno, ma d'altronde, insomma, loro sono loro e noi siamo noi. Questo era La Nazione. Io questo volo d'uccello lo faccio anche sulla Repubblica, che va appunto anche lui, anche lei, a fare lo stesso gioco. La scuola prova a ripartire tra assenze e certificati lumaca. La protesta, molte famiglie segnalano l'impossibilità di avere il documento ASL per riammettere il figlio in classe. Quindi, cioè, siamo arrivati anche all'assurdo di avere appunto, insomma, della mancanza proprio delle certificazioni, dei documenti che permettono a chi non è più positivo e quindi si è finalmente negativizzato anche di poter rientrare. Positivo o contatto, le istruzioni da seguire tra tamponi, medici e autotracciamento. A un passo dal 500.000 di contagi in Toscana dall'inizio della pandemia, ieri altri 13 morti e 44 ricoveri in più, numeri che dal punto di vista del contagio fanno veramente impressione. Dal punto di vista dei morti e dei ricoveri, fortunatamente invece le cose sono diverse, ragione per cui in molti chiedono una revisione dei protocolli, quantomeno relativa alla scuola, che sia meno punitiva, meno impattante sulle classi, sull'organizzazione della scuola e ovviamente anche delle famiglie, visto che si parla di ragazzi che nella grande maggioranza dei casi hanno poi difficoltà a stare soli, anche a seguire anche la stessa didattica a distanza, che oltre ad aver dimostrato il suo fallimento totale dal punto di vista della sua capacità di trasmettere nozioni, anche nozioni, che era l'unica cosa che evidentemente poteva fare, visto che il senso di comunità non è certo affidabile più di tanto a uno strumento come la didattica a distanza attraverso le piattaforme. Ma insomma, il fallimento è evidentemente conclamato. Quelli che anche in una prima ora, cioè durante il lockdown della prima ondata, insomma, di marzo, aprile, maggio, giugno, quindi che sospese le attività scolastiche, avevano in qualche modo riposto delle, non solo delle aspettative, ma anche forse degli entusiasmi verso questa ipotesi di digitalizzazione che sarebbe potuta rimanere dentro la scuola italiana, si sono presto spente, perché alla prova dei fatti non è stata contestata solo dagli studenti, ai quali è mancato fortemente il senso di presenza, di comunità e l'incontro dei corpi, che costituisce un elemento fondante della relazione, come hanno detto tanti e tante osservatori e osservatrici, ma è stata contestata e si sono smorzati gli entusiasmi anche da parte del corpo docente, che aveva, a differenza degli studenti, avuto magari qualche fascinazione da questi strumenti. Che confusione il rientro a scuola. Io lo tengo a casa, voi che fate? questo evidentemente è il messaggio di qualche, diciamo, fa il filo al messaggio di qualche genitore dentro le tantissime chat delle scuole, che sono diventate un elemento che caratterizza la vita scolastica, con un protagonismo forse anche più alto delle comunicazioni ufficiali. Molti genitori perplessi sul ritorno in classe, polemica per i certificati delle ASL che non arrivano, i presidi scrivono alle famiglie, c'è chi chiede l'autotracciamento e chi ribadisce il rispetto delle regole. Questo appunto era per quanto riguarda la scuola, le sue preoccupazioni. Direi che i toni di Repubblica sono meno ansiogeni e allarmistici di quelli della Nazione, ma mi sembra di poter dire da osservatore delle cronache locali che è un elemento, quello dell'allarmismo e del sensazionalismo, che contraddistinguono la Nazione in modo peculiare da sempre, quindi c'è sempre un po' di più rispetto agli altri giornali e alle altre narrazioni. Diciamo che sulla Nazione la realtà è aumentata a modo suo, però va anche qui in coerenza la narrazione invece dentro una cornice più rassicurante per quanto riguarda Pitti e la Fortezza. Comfort e sostenibilità, i trend della moda a Pitti Uomo in Fortezza. Domani con Repubblica gratis un album di 16 pagine dedicato al Salone, l'amministratore delegato Raffaello Napoleone, pronti a contribuire alla ripresa del settore. Quindi ecco qui, come ho detto, mi sembra evidente che mentre nelle scuole, mentre le scuole sono legate ai trasporti, c'è un caos totale al quale io non mi sento minimamente in grado di mettere né parole definitive né tantomeno ordine, proprio perché sfido chiunque a capirci qualche cosa con tutto quello che è successo e sta succedendo, mentre le notizie su Pitti sono di un tenore assolutamente rassicurante e solido, insomma. Quindi tutte le problematiche che ci sono nella scuola e nei trasporti per quanto riguarda un evento come Pitti, che comunque comporta lo spostamento anche di, insomma, di operatori internazionali. Di questo settore non se ne fa minimamente menzione, di quello che può o potrebbe succedere anche dal punto di vista dei contagi non se ne fa minimamente menzione, e di tutto quello che le ricadute che questo evento ha nei dintorni e per la città, visto che si svolge praticamente nel centro nevralgico della Fortezza d'Abbasso, non se ne fa minimamente menzione. Credo che questo sia un gioco abbastanza sporco e che mette fortemente in evidenza come su, se ce ne fosse ancora bisogno, visto questi 2 anni che hanno messo sotto gli occhi di tutti come le diseguaglianze sociali e come le priorità di questo paese siano certamente invertite rispetto a quelli che sono gli interessi delle classi popolari, come per la Fortezza e per Pitti ci sia la voglia di far ripartire le cose con serenità e con calma, e mentre per le scuole no. Questo, insomma, mi sentivo di dire. Ripeto, mi dispiace se non sono riuscito ad essere più diciamo definitivo e a fare un po' più di ordine, ma credo che sia un'impresa impossibile da chiedere, visto appunto come ci stiamo ritrovando, e gran parte di queste responsabilità, oltre a quelle che possiamo attribuire a un evento come la circolazione di un virus respiratorio, che certo non è uno scherzo e non è banale, ma gran parte le possiamo attribuire alla classe politica, ma non solo politica, direi in senso più ampio, alla classe dirigente, che quindi tiene dentro anche gli amministratori delegati, anche i manager, che quando si tratta di organizzare la cena di gala a Villa Favard sanno come fare, mentre per quanto riguarda il trasporto pubblico, per quanto riguarda la scuola, per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda la medicina territoriale, ci continuano a trascinare dentro questo baratro dove perdiamo ore di tempo, dove le nostre vite sono state condizionate a un livello incredibile e pervasivo di discussione continua intorno al modo per restare, come posso dire, invischiati il meno possibile nelle problematiche dovute al contagio e alla sua gestione. Quindi la mia impressione è che se in una prima fase della pandemia ci si preoccupava seriamente della malattia e delle conseguenze sulla salute che questa poteva avere, adesso sta prevalendo la preoccupazione per l'impatto che la burocrazia sta avendo nelle nostre vite, che è forse più pervasivo di quanto lo sia quello della malattia. Con questo, insomma, non voglio andare più in là, perché non spetta certamente a me, che sono un umile osservatore delle cronache, dire cosa si dovrebbe fare per contrastare la pandemia. Lo hanno detto e anche da molto tempo osservatori e persone competenti ben più di me. Direi che però possiamo assumere il fatto che la classe dirigente, ripeto, non solo la cosiddetta casta della politica, ma anche quella delle grandi aziende, che tutto hanno voluto tranne che fermarsi e che quindi sono i primi a voler ripartire a scapito, eventualmente, come si dimostra, di altre attività che coinvolgono di più la popolazione normale, le classi subalterne, come la scuola o come il trasporto pubblico, ci trascinano in questa situazione. Farei un'altra pausettina con una canzoncina carina che diciamo, ha il merito di voler riassumere i protocolli per la scuola, visto che se ne è parlato. È un modo un po' ironico per sdrammatizzare queste situazioni, che chi le vive da protagonista, che sia insegnante, che sia genitore, che conosca qualcuno che ci sta andando o che a maggior ragione sia studente o studentessa, sa di quello di cui si sta parlando e di cui questa canzoncina canterà.
Se alle scuole dell'infanzia c'è anche solo un positivo, stai a casa 10 giorni e poi torni all'asilo. Se c'è un positivo e sei alle elementari, fatti i tamponi rapidi o molecolari. Se i positivi sono 2, il meglio che puoi fare, didattica a distanza e da casa puoi studiare. Se c'è un positivo alle medie superiori, mascherina FFP2 e tamponi. Se ci sono 2 positivi ancora non ti disperare, sempre mascherina e tamponi devi fare. Se hai 3 positivi in classe cambiano le cose, rimani se sei guarito o se hai la terza dose. Se non hai concluso tutto il ciclo vaccinale, per 10 giorni fai la DAD e dopo puoi tornare. Se ci sono 4 positivi non c'è più niente da fare, tutti a casa con la DAD devono stare.
Mi fermo. La tentazione sarebbe di rimetterla anche la terza o la quarta volta, perché mi sembra davvero bellina. Spero che vi sia piaciuta. Spero non vi siate sentiti o sentite prese in giro nel caso in cui siate purtroppo bloccati in DAD. Ma insomma, la canzoncina serviva a stemperare. Credo che ci voglia davvero, perché se no, come si dice a Firenze, si va via di testa. Tra le altre notizie della scuola, la voglio segnalare perché anche questa ne avevamo parlato tempo fa, quando c'erano state da parte di gruppi di genitori, soprattutto genitori, ma insomma questi si erano chiaramente uniti anche gli stessi bambini e bambine, anche alcuni insegnanti, l'addio della Dussmann nell'appalto per la gestione delle mense. Addio Dussmann, cambio ai fornelli nelle scuole, alla riapertura la nuova gestione delle mense, Funaro, puntiamo tutto sulla qualità. La nuova gestione delle mense delle scuole fiorentine: dal 1 gennaio al 31 ottobre il servizio di refezione scolastica sarà affidato al raggruppamento temporaneo di imprese Cheerfood e Camst, che si è aggiudicato i centri di cottura Paolo Uccello, Donatello Ximenes, Don Minzoni, Pilati, Settignano, Damiano Chiesa, Mameli, Pertini, Vittorino da Feltre, Bibbiena, Lavagnini, e la New Entry Euro Ristorazione, che gestirà invece i centri cottura Carducci, Vittorio Veneto, Vamba, che prende il posto di Vivenda e Dussmann Service, che sono stati al centro di numerose proteste negli anni scorsi. L'articolo va avanti non molto, però insomma si riassume dicendo che l'idea di Palazzo Vecchio è quella di creare un'azienda in-house, come usando il termine inglese per dire un'azienda gestita direttamente dal comune pubblica, però fanno sapere attraverso una società partecipata. Quindi evidentemente quello che hanno intenzione di fare non è ben chiaro, perché poi tutto sommato, tra essere proprietari dei centri di cottura e dare in appalto l'utilizzo dei centri di cottura, a fare una società in house con i tuoi centri di cottura, che però la fai partecipata e che quindi ci fai entrare i privati, non si capisce bene dove vuoi andare. Forse è un po' un giochino. è un giochino, diciamo, che ha molte conferme, perché purtroppo negli anni, e noi, io perlomeno, insomma, ma credo anche la nostra radio, siamo sempre stati tra quelli che hanno difeso il pubblico contro il privato, cercando di mettere, per quello che è stato possibile dalla metà degli anni 90 in poi, un argine e dei paletti alla progressiva privatizzazione dei servizi, anche di quelli pubblici ovviamente, attivata attraverso le politiche neoliberiste. Piano piano stanno tentando di svuotare anche questo tipo di orizzonte politico, di orizzonte amministrativo e sindacale allo stesso tempo, perché rendere pubblico, ripubblicizzare, ma poi avere dei criteri di gestione che sono uguali o addirittura peggiori di quelli del privato, quindi diciamo un assetto manageriale dell'azienda pubblica, può diventare un boomerang su cui dobbiamo sicuramente stare attenti e sollevare quantomeno l'attenzione. Certamente abbiamo già dei casi che ce lo fanno vedere: l'Ilva di Taranto con i suoi tentativi farlocchi di ripubblicizzazione, di messa sotto il controllo statale, e che però poi si trasformano in un boomerang sia dal punto di vista dei diritti del lavoro, e forse addirittura di più, vanno a risolvere a vantaggio dei privati e di chi gestisce, quindi della classe dirigente imprenditoriale, gli aspetti di criminalità ambientale, è certamente un precedente. La questione dell'azienda Alitalia Ita ripubblicizzata per poi andare a fare peggio di quello che avrebbe potuto fare un player, un operatore privato, ne è un altro esempio. Quello che succederà con la GKN, dove giustamente non c'è certo bisogno delle mie parole per far alzare la guardia a un collettivo di fabbrica che ha dimostrato più che di essere più che vaccinato, più che guarito, e di avere più che gli anticorpi rispetto ai bidoni e alle truffe, che si chiamino statali o che si chiamino private. Insomma, questa era solo un'estensione di quest'articolo che ci mette, insomma, al corrente che la Dussmann dopo le proteste è andata a casa. Questo anche a dire ancora una volta che la lotta può pagare. Certo, poi ci sono tante altre trappole e le stiamo appunto dicendo, ma le proteste dei genitori a qualcosa sono arrivate, e la Dussmann toglie le sue mani sporche dalla gestione delle mense scolastiche. Ora, per andare verso di fatto una chiusura della nostra trasmissione settimanale, vorrei fare diciamo intrecciare alcuni articoli di questa settimana che mi sono apparsi interessanti. Non so se mi riuscirà a comunicarvi il senso di quello che vorrei dire, ma il ragionamento è intorno ai fondi pubblici. Certamente insomma, gran parte delle carenze di cui abbiamo orora parlato, e anche la possibilità di tracciare nuove rotte per le nostre società, sta sicuramente nella capacità di utilizzare in una direzione o in un'altra i soldi pubblici. Questa grande risorsa, che certamente è ingente perché è frutto della fiscalità generale, della tassazione, delle tasse dirette e indirette, insomma di tante forme di prelievo che esistono e che permettono quindi un'accumulazione di soldi attraverso il prelievo e le tassazioni. Dove vengono spesi? Sappiamo sicuramente, con certezza lo possiamo affermare, che c'è stato in questo trentennio uno sperpero esagerato, che però attenzione a dire sperpero, perché non vorrei fare il filo a quello che è stato uno dei cavalli di battaglia che hanno caratterizzato per esempio l'azienda Mediaset, che ha fatto proprio della guerra mediatica contro l'inefficienza del pubblico un'arma che poi ha consegnato alle politiche neoliberiste, che ha sostenuto in questi anni invece l'idea che il privato è meglio. Quindi si è assistito alla denuncia delle inefficienze della gestione pubblica per legittimare e per raccontare una realtà che poi si dimostra per quella che è, cioè il suo contrario, dove il privato sarebbe stato tanto meglio, e quindi si è proceduto a dare i soldi pubblici ai privati. Questo lo possiamo dire per quello che ha riguardato questi 30 anni. Quello che dovrà succedere di qui in poi non è ben chiaro, però insomma i soldi pubblici e la loro destinazione restano certamente una questione molto importante. Parto da questo articoletto che ci dice quello che succederà o che dicono che succederà. Cantiere Toscana, 120 milioni per scuole, trasporti e territorio. I soldi del governo a 74 progetti, tra cui il porto di Viareggio e la ciclovia tirrenica. Ecco, il titolo Cantiere Toscana 120 milioni per scuole, trasporti e territorio, apparentemente uno lo legge e dice oh, però buone notizie, arrivano dei soldi, ma insomma guardi poi un attimo e dici ma insomma ma 120 milioni non è che sono poi chissà che cifra, capiamoci un attimo, soprattutto quando andando a guardare poi l'articolo si dettagliano interventi che sembrano anche sostanziosi, la cui finalità probabilmente è molto migliore che non quella delle grandi opere di cui sentiamo continuamente parlare. E sappiamo che appunto la stazione Foster è già costata 800 milioni, quasi un miliardo di euro, e ancora non se ne è fatto di niente, quindi dico 800 milioni, qui si sta parlando di 120, quindi un settimo, quasi un ottavo di quello che è già costata la Foster e che non si sa dove andrà a finire. Si sa, è stato parlato, è stato più volte detto sui giornali che per esempio l'aeroporto di Firenze, il nuovo aeroporto, dovrebbe essere finanziato con una parte di fondi pubblici per circa 200 milioni, quindi ancora una volta praticamente il doppio di questi, perché si è detto Cantiere Toscana 120 milioni, quindi l'aeroporto ne costerebbe 200 pubblici e circa 150 privati, poi vediamo anche lì, conoscendo la meccanica delle grandi opere, come ci spiegava il defunto purtroppo Ivan Cicconi, che aveva diciamo demistificato e smascherato la funzione di bancomat pubblico per le aziende private che ricoprivano le grandi opere, a partire proprio dal progetto di alta velocità ferroviaria, non solo il tratto Torino-Lione, quello più noto e più contestato dagli eroici e le eroiche compagne e compagne del movimento NoTav, ma la TAV in quanto tale. E, comunque insomma guardiamo un attimo di quello di cui si parla: interventi antisismici nelle scuole e per la loro efficienza energetica, cantieri per la tutela del suolo con la regimentazione idraulica e la messa in sicurezza, progetti di forestazione urbana contro le isole di calore, ma anche per ridurre le emissioni di trasporti e la mobilità. Palazzo Strozzi Sacrati ha presentato la mappa degli interventi finanziati dal CIPES, il Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. 120 milioni per 119 realizzazioni in 74 comuni. Quindi in pratica 120 milioni per 119 progetti, quindi 1 milione a progetto in 74 comuni. Quindi già la cifra, evidentemente già facendo una divisione a braccio fatta in questi termini, sicuramente si tratta di ben poco. Io dico che si tratta di ben poco e diciamo per dare ulteriore spessore, se così mi passate il termine, a quello che sto dicendo, guardo un'altra notizia che compare sul Corriere del 9 di gennaio, dove si parla di via Pietrapiana e Salvemini, ecco gli alberi per combattere le isole di calore. C'è un primo aspetto che voglio andare a evidenziare, che si sta parlando proprio di quella area, di quella porzione di centro storico dove si è già scatenato un certo e inevitabile conflitto, perché si è parlato e la giunta va a confermare, insomma, con tutto il suo ardore urbanistico, la trasformazione del palazzo delle poste. Anche di questo chi fosse interessato può riascoltare la trasmissione che ho fatto, dove se ne parlava attraverso i primi articoli usciti, lo ricerca come stampa rassegnata via Pietrapiana, anche lì la trasformazione dell'ex palazzo delle poste in un hotel di lusso, un albergo hotel di lusso, e quindi siamo in questo quadrante della città, quindi posso così insinuare l'idea che già già questo progetto di forestazione urbana, di alberature per combattere le isole di calore, abbia in qualche modo una funzione politica nel senso propagandistico, per andare a calmierare, per andare a far vedere che si fa qualcosa anche per la gente, per il quartiere, per la società e per l'ambiente, nel mentre si è autorizzato di trasformare una struttura in un altro ennesimo hotel di lusso. Quindi c'è questo aspetto politico propagandistico che credo di non tirarla fuori dal vaso nel metterlo in evidenza, ma andiamo a guardare quello che è la spesa. Via Pietraviana più verde, con anche la vicina Piazza Salvemini, alberata e ripavimentata in pietra. Questo progetto di riqualificazione dell'area intorno alle ex poste. Lo spazio comprende pure Via Verdi, Via dei Pepi e Via Martiri del Popolo. La giunta per il momento ha approvato il progetto relativo alla tranche iniziale degli interventi. I primi cantieri riguarderanno Via Pietrapiana e Via dei Pepi per un investimento di 987.000 euro, quindi praticamente 1 milione d'euro per questa prima tranche, in arrivo dalla compensazione prevista dal piano operativo del vecchio Palazzo delle Poste. Ecco. Il costo totale sarà invece di oltre 2 milioni e mezzo, con 676.000 euro per il secondo lotto di Piazza Salvemini e 751.000 euro per i lavori in via Martiri del Popolo. In via Pietrapiana si riorganizzeranno i percorsi pedonali, quindi i marciapiedi, per ottenere un'area lungo il Palazzo delle Poste con sedute all'ombra e alberature, a mitigare le criticità delle isole di calore. Sul lato opposto un marciapiede più ampio per l'intenso flusso pedonale legato alle attività commerciali, carreggiata a senso unico con stalli di sosta in linea anche per il carico e lo scarico della merce. Verrà ampliato pure lo slargo davanti alla farmacia. Per i materiali, una commistione tra pietra, acciaio e asfalto architettonico, il tratto di Via dei Pepi tra Via Pietrapiana e Via dell'Ulivo sarà poi lastricato con nuove pietre. Per Via Martiri del Popolo la riqualificazione prevede invece la sostituzione dei materiali esistenti con la pietra, sia per i marciapiedi che per la strada. La rivoluzione più significativa è però in Piazza Salvemini, sarà rialzata alla quota del marciapiede per una maggiore sicurezza rispetto al traffico di Via Verdi e Via dell'Oriolo, e dotata di alberi. Sul fronte cantieri, notizie anche per l'Oltrarno. Palazzo Vecchio ha approvato il progetto per la nuova pavimentazione di Piazza del Tiratoio, con la nuova posa sempre in pietra, costo comprensivo di caditoie rinnovate circa 400.000 euro. Quindi, insomma, in sostanza, oltre ad aver detto quello che ho detto, per cui si parla di rifare quella zona e appunto proprio in funzione della trasformazione ad hotel di lusso del ex Palazzo delle Poste. Di questi 2,4 milioni totali, meno di 1 milione, i 987.000 euro detti all'inizio, vengono dalla compensazione prevista dal piano operativo per la trasformazione di questo Palazzo delle Poste di cui si parla. Comunque, insomma, in pratica si è detto che rifaranno i marciapiedi, la pavimentazione delle piazze, sui marciapiedi metteranno qualche panchina e qualche albero. Quindi queste sono le operazioni, in sostanza non granché, eppure i costi sono costi direi rilevanti, perché si parla di 2 milioni e mezzo di euro. Questo messo in relazione, come dicevo prima, rispetto alla notizia che dava appunto 120 milioni in arrivo sulla Toscana per 74 comuni e 119 progetti, capite bene che si sta parlando veramente di ben poco rispetto proprio alle cifre concrete e alle cifre reali. Quindi la questione della gestione dei fondi pubblici, credo io che sia un tema sul quale merita tenere sempre fortemente l'attenzione, merita cercare di capire non solo quelli che sono gli annunci, ma poi la concretezza di quello che si va a realizzare, perché se una piazzetta costa 400.000 euro, si parla di Piazza del Tiratoio, chi la conosce sa di qual è la metratura quadrata di cui si parla, chi non la conosce ci vada a visitarla perché vale comunque anche la pena, perché si sta parlando sempre dell'Oltrarno e di San Frediano a Firenze, quindi bene andarci, ma è una piazzettina e sono 400.000 euro. Voi ci volete raccontare, signor Gianni, con il tuo cantiere Toscana, che con 1 milione d'euro a progetto mi fai l'antisismica nelle scuole, mi fai gli adeguamenti, mi fai la messa in sicurezza del territorio. Attenzione a non farci ingannare e a cercare di essere attivi nel richiedere quello che ci spetta, altrimenti questi soldi se li poppano sempre i soliti e se li poppano per i loro interessi. Lo dico ancora, 120 milioni per tutta la Toscana è stato messo in evidenza, 200 e passa per l'aeroporto nuovo che vorrebbero a Firenze. 800 sono stati i milioni che sono stati spesi per la buca Foster, perché a stazione non la possiamo chiamare visto che è una buca. Pensano di arrivare oltre 2 miliardi di euro. Queste sono le proporzioni tra quello che pensa la nostra classe dirigente, l'ho già detto, comprensiva della politica e dei manager, imprenditori, dirigenti, tra i loro interessi, i loro progetti, le loro grandi opere e quello che invece sono le opere per la gente, per il territorio. In tutto questo, trasporti e sanità, soprattutto la sanità e la medicina di territorio, sulla quale insieme ad altre cose sono stati fatti tanti annunci, comprese le case della salute che dovrebbero andare a migliorare e a estendere l'offerta pubblica della sanità di prossimità, non si sa con quali soldi la dovrebbero finanziare, se queste sono le proporzioni e queste continuano ad essere l'orientamento di chi questi soldi li dirige e se li spartisce alla faccia e alle spalle nostre. Direi con questo, di cose ne abbiamo lette diverse, abbiamo letto vari articoli laddove ci è interessato, spero di aver meritato la vostra attenzione, vi saluto e vi do appuntamento la prossima settimana dalla stampa rassegnata e da Radio Wombat, un saluto, ciao!